Anzitutto buona giornata.
Grazie.
E il titolo della mia relazione che vi è stato dato, che poi è stato fatto circolare, avevo chiesto che fosse cambiato, invece non è stato cambiato, insomma, più sinteticamente potrebbe essere una riflessione sulla fede. È l'anno della fede e parlando con il padre Piero quando mi ha chiesto per questo incontro, quello che ho capito e mi pare che fosse l'intenzione, quella di una introduzione un po' a questo tema della fede, con un'attenzione anche alla chiave francescana, altrimenti non capivo perché chiamava a me, nel senso anche delle competenze. Per parlare in senso più ampio della fede ci sono magari anche altre voci. Per questa riflessione ho pensato di iniziare da una preghiera di Francesco, che conoscete bene, che è la preghiera davanti al crocifisso, per riflettere sulla fede nostra, su quella di Francesco. E mi pare giusto partire da una preghiera, perché il contesto della preghiera presuppone la fede, si prega se si ha fede, ma anche, come in questo caso, chiede la fede. Una fede che in questa preghiera è luce, illumina, che è conoscimento, che però riguarda il cuore e che non si esaurisce nel capire, ma è orientata all'agire, che io faccia. E allora insieme riascoltiamo e preghiamo la preghiera di Francesco. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre dello cuore mio e dammi fede diritta, speranza certa e carità perfetta. Senno il conoscimento, Signore, che io faccia lo tuo santo e verace comandamento. Amen. Ecco, questa preghiera di Francesco ci introduce bene, è una preghiera nella quale, a differenza della maggioranza delle sue preghiere, Francesco chiede. Avete fatto caso che le preghiere di Francesco sono quasi tutte preghiere di lode. Dalle più famose, il Cantico, eccetera, alle lodi di Dio Altissimo, che sono uno dei culmini. È interessante che la preghiera degli inizi, che è questa, sia una preghiera di domanda. Questo è sano. Francesco principiante ha da chiedere. E dopo 20 anni alla Verna potrà pregare dicendo tu sei, tu sei, tu sei, tu sei. E la sua preghiera è tutta così. Però ci sono 20 anni in mezzo, eh? Quindi la preghiera del principiante è una preghiera che domanda invece, e non solo da principianti probabilmente, ma in questa preghiera Francesco chiede alcuni doni, chiede luce anzitutto, illumina le tenebre del cuore mio, e poi chiede fede, speranza e carità. Una fede diritta, è l'attributo della fede, è questo della retta fede, una speranza certa, la forza che dà la speranza, e una carità perfetta, con un forse sommesso collegamento con l'idea della perfezione. La perfezione è la carità. E poi chiede, nella stessa direzione della luce, senno e conoscimento. Faccio notare che il nostro Francesco, ignorante, idiota, non intellettuale, come dicono tutti, però ci tiene molto a capire. Sarà non intellettuale, però non è stupido, e ha bisogno di capire. Luce, illumina, senno, conoscimento, ed è un capire orientato al fare, che io faccia il tuo santo e verace comandamento. C'è già in sintesi quella che è l'intuizione di Francesco, un avere lo spirito del Signore, un capire le cose alla luce di Dio per fare, avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione. Non hai lo spirito del Signore se non c'è la santa operazione, che io faccia il tuo santo e verace comandamento. Ecco, anche noi abbiamo bisogno di luce per illuminare la nostra situazione, che qualche volta ci sembra stanca o oscura. Una fede che illumini la strada. E questa fede sta insieme alla speranza e alla carità. Anche questo fatto di tenerle insieme è una scelta intelligente. Facciamo l'anno della fede, bene, non illudiamoci che si possa parlare della fede dimenticando speranza e carità. Una delle cose che a me sembra di aver capito è che in verità fede, speranza e carità sono una sola cosa. Una sola cosa vista da tre punti di vista diversi. La differenza non è reale tra fede, speranza e carità. La differenza reale vuol dire tre cose diverse. La differenza è formale. Vuol dire cioè che è la medesima cosa vista da tre punti di vista diversi. Di questo libro io posso dirvi i centimetri e il peso. Sono due considerazioni formalmente diverse rispetto alla medesima cosa. E i centimetri non sono traducibili in peso. Sono due ordini incommensurabili di verità sul medesimo oggetto. Bene, fede, speranza e carità sono tre aspetti della medesima cosa che è la nostra relazione con Dio. Che è relazione di fede, in affidarsi a Lui, e dunque genera speranza, ma che se è l'accoglienza di quel Dio lì, che è Dio amore, è anche carità. Che è carità, potete partire da ognuno dei tre, ma che è una carità che è accoglienza del Dio amore, quindi è fede, e che genera uno sguardo in avanti che è la speranza. O che è speranza, partendo dalla speranza, perché si fonda su una fede, la speranza ha un fondamento che è ciò che crediamo, per questo speriamo o attendiamo qualcosa d'altro, e che vive nel dono di sé che è la carità. Allora, facciamo l'anno della fede, ok? Non pensiamo che la fede debba essere separata da speranza e carità. E qui Francesco chiede insieme fede diritta, speranza certa e carità perfetta. E questo ci farà superare anche delle scorrette contrapposizioni, ad esempio tra fede e carità. Scorrette contrapposizioni. Perché se è fede vera si esprime nella carità e se è carità vera si nutre della fede. Anche per noi allora la fede che già abbiamo ci muove a pregare e a chiedere ancora fede, speranza e carità. Qui mi piace ricordare quella frase di Vangelo a cui sono affezionato, Vangelo di Marco 9:23, quell'episodio in cui un uomo chiede la guarigione del figlioletto. E gli chiede se puoi guariscilo. Gesù gli disse, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose ad alta voce, credo, aiutami nella mia incredulità. E quella risposta è la nostra preghiera. Uno potrebbe dire, come è contraddittorio. Dice credo, perché dice aiutami nella mia incredulità? Appena detto credo, la fede ce l'ha. No, è così. non è contraddittoria, è vera, è giusta, è la nostra posizione. Non è vero che non abbiamo fede, possiamo dire credo, ma continuamente diciamo anche aiutami nella mia incredulità, perché la fede non è qualcosa che c'hai in tasca e che possiedi. La fede è questo continuo affidarsi. E allora, in questa riflessione sulla fede, vorrei partire da un aspetto che è la dimensione che chiamerei umana della fede. Prima di parlare della fede teologale, della fede in Dio, vorrei sottolineare che la fede è una dimensione fondamentale dell'umano, delle relazioni umane. Senza quella fede umana che chiamiamo fiducia, non riusciremmo ad avere relazioni importanti, come le relazioni di amore, le relazioni di amicizia. Se dico di amare una persona, ovviamente devo fidarmi di lei. Se manca questa fiducia, verrà meno anche l'amore. Allora, le relazioni umane importanti inducono fede. E non solo le relazioni personali significative, ho parlato di amore e di amicizia, ma anche tutta la rete delle relazioni sociali si basa su quella fondamentale fiducia umana che è molto simile alla fede. La persona che non sa ragionevolmente fidarsi del prossimo vive molto male, e dico ragionevolmente fidarsi del prossimo, non irrazionalmente. Però è necessario, è la fede per cui salgo sull'autobus pensando che l'autista sappia guidare. È la fede per cui prendo l'aeroplano pensando che il pilota sa fare il suo mestiere. Pensate a quanti atti di fede continui facciamo nella nostra giornata, di una ragionevole fiducia o fede. È la fede per cui vado dal medico e penso che stia lavorando per la mia salute e non per ammazzarmi. Quanto mai ultimamente continuiamo a sentire parlare della fiducia dei mercati in borsa, è tutta una questione di fede e di fiducia, quello che si attribuisce a. E oltre a questa ordinaria dimensione, trama di fede e fiducia nella vita, esiste anche quella che chiamerei una fede della vita che anima l'esistenza di tutti, quella che anche per i non credenti si traduce in un sano rapporto con quel che ci accade e che ci fa guardare avanti con speranza, quella fede nella vita che genera una speranza anche in quel caso. Stiamo parlando dell'umano, del laico. Anche lì troviamo che le persone continuano a lavorare, a lottare perché hanno una fiducia di fondo e una speranza, una ricerca di senso che trova poi il suo compimento nella fede in Dio. Ma credo che sia importante renderci conto che è in continuità con questa più fondamentale umana dimensione che tutti condividiamo. Questa dimensione umana della fede ha un risvolto secolare, voi siete francescani secolari, molto evidente. Lo sottolinea anche il Papa nella sua lettera apostolica Porta Fidei, quella che ha scritto per l'anno della fede, per lanciare questo anno della fede. Vi leggo un branetto, è il numero 10 della lettera Porta Fidei, dice: non possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale tante persone, pur non riconoscendo in sé il dono della fede, quindi persone che non hanno il dono della fede, sono comunque in una sincera ricerca del senso ultimo e della verità definitiva sulla loro esistenza e sul mondo. Allora il Papa dice: non sono credenti, ma sono alla ricerca. Questa ricerca è un autentico preambolo alla fede, perché muove le persone sulla strada che conduce al mistero di Dio. La stessa ragione dell'uomo, infatti, porta insita l'esigenza di ciò che vale e permane sempre. Notate, la ragione dell'uomo. Non sono credenti, ma hanno questa ricerca, hanno questo desiderio di ciò che vale e permane sempre. Questa esigenza costituisce un invito permanente, iscritto indelebilmente nel cuore umano, a mettersi in cammino per trovare colui che non cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro. C'è l'eco di Sant'Agostino, tanto caro al nostro Papa, non lo cercheremmo se non ci fosse già venuto incontro. E proprio a questo incontro la fede ci invita e ci apre in pienezza. Ecco, mi piaceva ricordare questo, che è un esplicito riconoscimento di questa dimensione di ricerca, di fede umana, che ha a che fare con la fede in Dio. È una sorta di preambolo, lui dice, alla fede. E a questo proposito, anche qui dice, la stessa ragione dell'uomo porta all'esigenza, possiamo evocare il discorso, credo, del rapporto tra ragione e fede. Altro tema che ha a che fare. E anche qui, oltre che parlarne, come ha fatto Giovanni Paolo II nella Fides et Ratio, ha scritto un'enciclica sul rapporto tra fede e ragione. Lì la fede di cui parlava era soprattutto la fede in Dio, la fede teologale. Ma mi piace sottolineare che questo discorso di fede e ragione è anche interno alla ragione umana, alla dimensione umana, quello che stavo dicendo. All'interno del semplice pensiero umano c'è un rapporto tra quella che in italiano chiamiamo con l'aggettivo razionale e ciò che chiamiamo ragionevole. In italiano abbiamo questi due aggettivi. Siamo fortunati che la nostra lingua distingue tra razionale e ragionevole. Qual è la differenza? Di solito il razionale lo attribuiamo alla dimensione più scientifica. Ragionevole è la dimensione dell'umano. Faccio un esempio: se scelgo di sposarmi e scelgo questa donna e non un'altra, faccio una scelta razionale? No. Faccio una scelta irrazionale allora? No. Ragionevole. Allora, non c'è solo razionale e irrazionale. E quando diciamo ragionevole, intendiamo una scelta che implica l'uso della ragione, ma che non si ferma lì. Ha dentro di sé anche una dimensione di fiducia. Allora, questa persona, devo ragionarci sopra se è la persona giusta. Certo. Se, ad esempio, verrò a scoprire che è tossicodipendente, bene, non basterà che ho una grande passione verso di lei, dovrò pensarci. Imbarcarmi in una vita con una persona così, cosa vuol dire? E magari dovrò dire no, non è la persona giusta. Capite che, e questo viene dal ragionamento, però è anche vero che non potrò mai arrivare a dire sì, questa è la persona giusta, spiegando razionalmente soltanto la mia scelta, perché non ci sono le ragioni solo scientifiche. È bionda, gli occhi azzurri, ce ne sono mille altre, ha questo livello di cultura, cioè tutte dimensioni che dicono qualcosa, certo, ma non spiegano fino in fondo. Ecco, la dimensione del ragionevole, secondo me, ci aiuta a capire che tra ragione e fede non c'è una contrapposizione. Soprattutto perché ci aiuta a capire che la ragione non è solo razionale. Qui il discorso, secondo me, è un discorso di critica sana del concetto di ragione. La ragione non è solo la ragione illuministica o la ragione scientifica, che pure sono preziose. Nessuno di noi si sognerà di dire che la scienza non serve. siamo tutti contenti che abbiano inventato o scoperto la penicillina. E grazie alla scienza. Allora la scienza funziona, ha un suo metodo razionale nel suo ambito. Il problema è quello dell'estensione a tutti gli ambiti di un settore che nel suo ambito funziona, ma non in tutti. La dimensione scientifica razionale in senso proprio non è sufficiente nelle relazioni umane, che chiedono anche qualcosa d'altro. Qualcosa d'altro che non è irrazionale, ma è ragionevole. Cioè che ingloba anche la dimensione, se vogliamo, razionale, ma aggiunge qualche cosa d'altro. Notate che sto facendo un discorso che è ancora tutto nell'ambito umano. Non c'entra ancora Dio qua. Qui c'entra le relazioni con gli altri. Ma questo per aiutarci a capire che certe contrapposizioni, questo è rischioso per noi, perché guardate che quest'idea che ragione vuol dire ragione scientifica e basta, è un'idea che trovate molto diffusa. E questa va smontata a livello prima di tutto umano. Ragione non è solo ragione scientifica, anche, e Dio ci guardi dal buttarla via, perché è utile, nel suo ambito è fondamentale, ne siamo tutti grati, ma non posso pensare che sia l'unica forma di ragione umana, o che sia il tutto della ragione umana. La distinzione razionale e ragionevole ci aiuta a capire questa cosa. Allora anche quella ricerca che abita il cuore umano di cui parlava il Papa nel suo testo è un inizio di fede e trova con gioia il suo compimento nella fede in Dio. Lui accennava anche a questa cosa. Ecco, anche questo a me piace sottolinearlo. Da credente cristiano, scopro che il mio credere in Dio realizza pienamente anche ciò che sono come uomo. Quella dimensione di fede e fiducia umana trova la sua realizzazione più piena nella fede in Dio. E addirittura, per tanti di noi, sarà a partire dalla fede in Dio che riscopro anche questa fiducia umana. E il percorso che abbiamo fatto è inverso. Siamo partiti dalla fede e fiducia umana per cercare di dire qualcosa della fede in Dio. Ma tante volte il percorso esistenziale delle persone può essere anche quello che è la fede in Dio che mi aiuta a riscoprire la mia umanità alla fine, perché questo è il discorso. Il credente scopre con gioia che il credere in Dio non rinnega il tuo essere uomo, ma te lo fa capire più pienamente e meglio. La tua dimensione umana non è negata dal fatto che credi in Dio, ma anzi viene valorizzata e viene portata nella sua pienezza. Per cui il credente è uno che non ha vergogna di guardare in faccia agli uomini e alle donne, perché non si sente meno uomo e meno donna degli altri, ma nella sua fede trova anzi una conferma di questa dimensione che è tipica dell'umano. L'essere cristiano dice la verità profonda del mio essere uomo e mi aiuta a capire anche la mia umanità. A questo punto ci passiamo a dire qualcosa in maniera più specifica della fede in Dio e della fede cristiana. Anche qui partiamo da una considerazione linguistica. Nel linguaggio comune usiamo la parola fede in due sensi. E vi faccio due esempi. Quando dico la fede cristiana insegna che Dio è uno e trino, qui uso la parola fede in che senso? Nel senso di dottrina, di contenuti della fede. La fede cristiana insegna che. Ma quando dico quella è una donna di fede, quello è un uomo di fede, Sto usando la parola fede sottolineando un altro aspetto. Non è che quella persona lì sa a memoria la Summa Teologica di San Tommaso, perché è un uomo o una donna di fede. Magari non saprà neanche tanto bene il Catechismo, però è una persona di fede. Qui la fede indica questo affidarsi a Dio, è la dimensione della virtù della fede, rispetto ai contenuti della fede. Allora, la parola fede, ed è bello che abbia questa sana equivocità, cioè che dica le due cose, perché della fede fa parte, della fede cristiana, fa parte sia un riferimento a dei contenuti, sia il riferimento alla dimensione più soggettiva, che è quella del mio credere, il mio affidarmi a Dio. Allora potremmo parlare di una dimensione soggettiva e di una dimensione oggettiva della fede. Dimensione oggettiva della fede sono i contenuti in cui crediamo, ciò che crediamo. Dimensione soggettiva della fede è la virtù di fede, l'affidarmi a quei contenuti nel caso. Mi pare che sia utile mettere a fuoco i due aspetti, perché tutti e due sono importanti. Notate, non c'è nessun bisogno di assolutizzare l'uno o l'altro. In questo siamo molto cattolici. Et. Mai out, o questo o quello, ma e questo e quello. Perché sono realmente due elementi importanti del discorso di fede. Lo capiamo subito pensando agli eccessi, pensando a quello che assolutizza solo i contenuti. Quello che assolutizza solo i contenuti fa diventare la fede una teoria. Sa tutto. Peccato che non ha fede. Ok, assolutizzazione dei contenuti. C'è anche il rischio di assolutizzare l'affidamento. Diventa fideismo. E il fideismo è quello di quei fanatici che pensano che sia fede quello che gli passa per la testa, e ne troviamo tanti. Ah, io ho fede! E fanno passare per fede dei contenuti che sono le loro invenzioni. Allora no. Lì si capisce che anche i contenuti hanno importanza. Voglio dire, non è sufficiente, che è il discorso che voi sentite fare da tanti. E in fondo sì, di una fede c'è bisogno, perché bisogna pur credere in qualcosa, vero? Bisogna pur credere in qualcosa, ma è diverso tra credere in Gesù Cristo e credere nel pancotto. Cioè, il contenuto ha anche una certa incidenza rispetto al mio affidarmi. Notate che poi è quello che viene declinato molto tranquillamente del dire vado a messa quando mi sento. È il mio sentire che fa la fede. Se è eccessivamente da questa parte, capite che ci sono degli inconvenienti. Come si sono, ed è molto evidente, se è eccessivamente dall'altra. Questo rischio solo intellettuale della fede. Per cui la fede è conoscere tante cose e magari fare delle belle conferenze. Magari noi francescani siamo più sensibili a questo, cioè mettiamo subito in evidenza questo rischio, anti-intellettuali dalla nascita, magari il nostro rischio è quell'altro, ci sono altri gruppi nella Chiesa che rischiano più, cioè, però tenere insieme le due dimensioni, capite che è fondamentale. Tenere insieme le due dimensioni e è quello che ci viene proposto quando si insiste sulla catechesi, che è la dimensione della conoscenza, l'approfondimento dei contenuti della fede, che è un modo per conoscere meglio colui nel quale crediamo. Ma è anche necessario che colui nel quale crediamo sia colui a cui ci affidiamo, e non solo che conosciamo, ma con il quale entriamo in una relazione. al quale ci rivolgiamo con la virtù della fede, dicendo credo in te, Signore. E in questo senso è diverso dire, se ci fate caso, Dio esiste e credo in te, Signore. In fondo dici la stessa cosa da un certo punto di vista, ma non dici la stessa cosa. Dire Dio esiste è un'affermazione soltanto intellettuale. La può dire anche uno che dice Dio esiste e io vivo la mia vita in altra sfera. Sono abbastanza intelligente da riconoscere che ci deve essere un primo principio che ha creato tutto, perché questo me lo induce anche la mia ragione. Bene, Dio esiste e non mi riguarda. Diverso è dire credo in te, Signore, che è un dire Dio esiste, certo, ma entrando in relazione con Lui. La differenza è la relazione. La fede allora ha questa dimensione di relazione con Dio. È un coinvolgimento personale, è una relazione personale che è un vero atto di fede. La tradizione cattolica parla dell'atto di fede, un atto. Che cosa si fa quando si fa l'atto di fede? L'atto significa agire, fare qualcosa. Che cosa facciamo? Cos'è il contenuto dell'atto di fede? È il dire credo in te, non soltanto Dio esiste. È il mettersi in relazione con. È interessante, capiamo che una fede così diventa subito preghiera, e capiamo anche il senso della preghiera per il cristiano. La preghiera è importante proprio perché è la ginnastica della fede. A me piace questa immagine della ginnastica. Ecco, nella preghiera io faccio esercizio della mia fede, perché la preghiera è nient'altro che un continuo dire credo in te, alla fine. Sia quando lo lodo, sia quando lo supplico, sia quando chiedo perdono, sia quando in tutte le forme diverse della preghiera, ciò che la sostiene è questo mettersi in relazione con Lui. Questa relazione con Lui è la fede nella sua buona sostanza. Quindi pregare irrobustisce la fede, la manifesta, anche magari pregare lamentandosi con Dio. Però anche chi si lamenta con Dio implicitamente sta riconoscendo che Lui è. E magari è quello con cui mi sono arrabbiato in quel momento. Ci sono salmi che manifestano delle belle arrabbiature nei confronti di Dio. O Giobbe. Quindi la Bibbia non è un libro soltanto di pensieri edificanti nella direzione della lode e basta. C'ha dentro, e per fortuna, anche tutta questa dimensione che è colloquio vero con Dio, che è manifestazione di fede. Passo ulteriore. Allora, da una parte la relazione, che è fondamentale, dall'altra il contenuto. Qual è il contenuto della fede cristiana? Certo, in mezz'oretta non diremo il contenuto di tutta la fede cristiana, però secondo me si può tentare di trovare qual è il punto centrale, la sintesi della fede cristiana. E io direi che la sintesi della fede cristiana è Gesù Cristo. Che cosa crede il cristiano? Crede in Gesù Cristo. E se dici crede in Gesù Cristo, a partire da lì si apre tutto il ventaglio di tutti gli altri contenuti della fede cristiana, che hanno il loro punto centrale e focale in Gesù. E quando dico in Gesù, sottolineo subito, non nell'idea di Gesù, ma Gesù. Noi non crediamo in valori, noi non crediamo in dogmi, noi crediamo in Gesù Cristo. Questa è dottrina cattolica della più antica. San Tommaso ha una bella frase che diceva: la fede terminatur termina non nell'enunciazione ma nella cosa. Fides terminatur non ad enunciabile sed ad rem. In latino è più sintetico, ma la fede si relaziona a Gesù, non ai dogmi su Gesù. Notate, questo non vuol dire che buttiamo via i dogmi. I dogmi servono per capire meglio chi è Gesù. Ma io non credo nei dogmi, credo in Gesù, che è sempre di più dei dogmi. Comunque, qualunque dogma non riesce a prenderlo fino in fondo. I dogmi, tra l'altro le formulazioni antiche, dei concili antichi della Chiesa, avevano tutti quella formulazione che a noi non piace. Se qualcuno dirà così, anatema sit. Cioè, avevano tutte formulazioni negative. Guardate che è molto intelligente. Non pretendono di dire chi è. Ci dicono, se dici così sbagli. Rimane tutto l'ampio raggio che nessuno pretende di rinchiudere in una definizione. Perché è lui. E una persona non la definisci mai. La persona di Gesù è l'oggetto della nostra fede. Questa cosa noi non la pensiamo abbastanza. Vuol dire che quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, non dice io vi insegno la verità che è una cosa diversa da me. Io sono. Allora vuol dire che la verità per il cristiano ha un numero di scarpe. È lui. E Gesù aveva un numero di scarpe, non so quale. Dico il numero di scarpe per indicare la concretezza. Questo è il senso dell'incarnazione. Allora, lui è l'oggetto della nostra fede e a partire da lui la fede diventa fede trinitaria. Trinitaria perché? Perché Gesù mi parla del Padre. Ed è perché lui me ne parla che io scopro che Dio è Padre e non solo padrone. Gesù mi parla del dono dello Spirito, del suo Spirito, che verrà, nei Vangeli lo promette, e poi gli Atti degli Apostoli parlano di questo dono dello Spirito. Allora, a partire da Gesù, dalla fede in Gesù, io posso dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Capite che la Trinità non è semplicemente un dogma, un peggio ancora il triangolo con l'occhio in mezzo. È quella verità di Dio che riconosco a partire da Gesù, perché lui mi annuncia il Padre, lui mi dona lo Spirito. A partire da Gesù anche le altre verità, notate lo schema del credo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, credo nello Spirito Santo, e poi credo la Chiesa. Faccio notare la differenza che si è voluta mantenere anche in italiano, non si dice credo nella Chiesa, si dice credo in Dio Padre, credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo, ma credo la Chiesa. Perché? Perché è diverso. Il credere in Dio significa affidarsi a Lui. Il credere la Chiesa è diverso, non mi affido alla stessa maniera con cui mi affido a Dio. Se mi affido alla Chiesa è come tramite per Dio, però ha una funzione diversa, anche nella fede del credente. La realtà della Chiesa comunque fa riferimento per noi a Gesù Cristo. Lo riprenderemo magari guardando qualche testo di Francesco. E tutti gli altri contenuti anche della teologia, dell'enciclopedia teologica cristiana, partono e hanno la loro sintesi in Gesù. Ciò che li costituisce come valore cristiani è riferimento a Gesù Cristo. Faccio 2 o 3 esempi soltanto. Il discorso della morale. Non è semplicemente una generica morale umana, ma è una morale cristiana che parte da Gesù, che ha valore occuparsi del prossimo, io lo dico prima di tutto perché Gesù me lo dice. Non solo per una generica solidarietà umana, che pure potremmo riconoscere, ma è a partire da quello che Gesù mi dice che trovo le indicazioni su come comportarmi. Il discorso dell'escatologia, cioè delle realtà dopo la morte. Noi non crediamo semplicemente in una generica vita dopo la morte, in una immortalità dell'anima. Per questo bastavano i filosofi greci, c'erano già arrivati. Noi crediamo nella resurrezione a partire dalla Pasqua di Gesù. L'idea di vita oltre la morte cristiana fa riferimento alla Pasqua di Cristo, alla sua resurrezione e al fatto che anche noi risorgeremo, che è di più del dire semplicemente immortalità dell'anima, che pure è un rispettabile discorso. Direi ogni la concezione di uomo, l'antropologia, per il cristiano fa riferimento al modello che è Gesù Cristo. È lui il modello vero di uomo. Non è a partire da un'idea previa di uomo che posso ragionare, ma è a partire da Gesù. Allora, quando diciamo qual è il contenuto della fede cristiana, è Gesù Cristo, declinato, diciamo così, in tutte le diverse direzioni. Quando parlo dei sacramenti, voi sentirete fare discorsi sulla messa come con tutti quei paralleli con le altre religioni o i riti umani di pranzo piuttosto che di sacrifici. Verissimo. Si possono fare tutti questi discorsi, ma per il credente la messa è fate questo in memoria di me. Il riferimento non sono i riti umani, il riferimento è l'ultima cena, è Gesù, è il suo gesto, è la sua parola. È una maniera diversa, appunto, riferita, è quella che qualifica la nostra fede come cristiana. Quello che sto dicendovi è molto, se volete, molto banalmente, che una fede è cristiana se c'entra Gesù Cristo. Detta così può sembrare un po' banale, però non lo è così tanto. Voi guardate in giro, sentite le prediche che si fanno, c'è una generica religiosità rispettabilissima che viene venduta come equivalente all'essere cristiano. La generica religiosità noi la condividiamo con tutti gli altri uomini e con tutte le altre religioni. Non la rifiutiamo, siamo cattolici, Qualche teologo protestante, Karl Barth, metteva in contrapposizione la religione e la fede. Noi crediamo e dunque buttiamo via tutte quelle cose religiose. Noi, da bravi cattolici, diciamo le cose religiose fanno parte dell'umano e quindi le abbiamo anche noi. Ma la fede certamente non è solo quella cosa religiosa. La fede, fede cristiana si qualifica per la relazione con Gesù Cristo, che dà il nome di cristiano. Fin qui il discorso più generale. Da qui in poi cerchiamo di dire qualcosa riferito a Francesco. Allora penso che forse è meglio fare la pausa. Adesso, certo. Facciamo la pausa adesso.
Sì, 11:15 ci troviamo.
Grazie. Anche perché dopo 3/4 d'ora l'attenzione cala.
Più o meno la